Vietnam. Capitolo sulla Prima Guerra Mondiale. Siamo a pagina 282 del libro. La rivalità fra le potenze europee è una delle fondamentali cause della, anzi, la fondamentale causa dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. Elenchiamo alcune delle cause principali. Innanzitutto il conflitto di interessi economici fra Germania da un lato e Francia e Inghilterra dall'altro. E questo conflitto lo ritroviamo anche sul terreno coloniale, che porta la Germania a rivendicare un maggior ruolo nel mondo come potenza coloniale. E tutto questo porta a un aumento della produzione di armamenti, sia in Germania ma anche in Inghilterra e in Francia. Poi, altra cosa importante, all'interno dei grandi imperi, come per esempio quello austro-ungarico, quello russo, diversi popoli, come popolo ungherese, boemo, slovacco, croato, bosniaco, per esempio per quanto riguarda l'impero austro-ungarico, oppure il popolo polacco, estone, lituano, finlandese, nel popolo russo, cosa fanno? Chiedono l'indipendenza, non sono più disposti a stare sotto un grosso impero centrale, ma vogliono governarsi da soli. Un altro stato, sempre nella zona dei Balcani, è quello serbo, che mira ad unificare sotto di sé gli slavi della penisola balcanica. Ecco, da lì partirà la scintilla che farà scoppiare la Prima Guerra Mondiale. C'è un'altra cosa da ricordare: l'Italia chiedeva all'Austria e rivendicava il possesso di Trento e Trieste, che erano ancora in mano austriache. Allora, in questo scenario così in ebollizione, possiamo dire, dobbiamo inserire anche il desiderio di rivincita della Francia nei confronti della Germania. La Francia, sapete, nel 1870 era stata sconfitta dalla Germania. E un'altra cosa importante da ricordare, che il Giappone e gli Stati Uniti cominciano a diventare importanti, potenti a livello mondiale. Aggiungiamo due concetti che ritrovate a pagina 283 nel secondo paragrafo, che sono pangermanismo e panslavismo, che sono entrambi due movimenti di pensiero e anche di azione, diciamo, da parte dei governi della Germania e della Russia, che miravano a riunificare da una parte tutte le popolazioni di lingua e di cultura tedesca sparse nel centro e nell'est dell'Europa, e per quanto riguarda il panslavismo, riunificare tutte le popolazioni di lingua e cultura slava sotto l'impero russo. Spostiamoci a pagina 284, dove leggiamo che il 28 giugno 1914 a Sarajevo viene ucciso l'arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono d'Austria, da un patriota serbo. Ora, l'Austria cosa fa? Accusa immediatamente la Serbia, anzi, da notare che in realtà il patriota era bosniaco, ma l'Austria coglie questa occasione per accusare la Serbia, e la Serbia viene immediatamente appoggiata dalla Russia, anche lei appunto animata dal panslavismo tipico della Serbia, e immediatamente il 28 luglio 1914 l'Austria dichiara guerra alla Serbia. Allora, a questo punto scatta il meccanismo delle alleanze. Da un lato abbiamo la triplice alleanza Austria, Germania, Italia, dall'altro la triplice intesa Russia, Francia e Inghilterra. Quindi, immediatamente, se l'Austria dichiara guerra alla Serbia, la Russia viene in suo aiuto, e così anche l'Inghilterra e la Francia. E troviamo anche altri stati, come la Turchia e la Bulgaria, che si schierano a fianco di Germania e Austria, mentre la Romania e il Giappone si schierano a fianco della triplice intesa con Russia, Inghilterra e Francia. L'unica a rimanere neutrale per il momento è l'Italia. perché non era stato attaccato nessuno dei tre stati, cioè l'Italia, l'Austria o la Germania, non erano state attaccate, era stata l'Austria che aveva dichiarato guerra alla Serbia. Ecco perché l'Italia per il momento decide di non entrare in guerra. Inizia la prima guerra mondiale, che a differenza di quanto prevedevano i vari comandi militari, non si tratterà di una guerra breve, sarà una guerra che durerà dal 1914 al 18 e avrà un altissimo numero di morti per quello che viene chiamata la Grande Guerra. Prima fase della guerra, pagina 284. La Germania cosa decide di fare? Decide di attaccare subito la Francia perché sa che la Russia, alleata della Francia, ci metterà almeno 2 mesi prima di poter radunare l'intero esercito russo ai confini della Germania, dei territori tedeschi e austriaci. Questo perché? Perché l'impero russo sappiamo che è vastissimo e l'esercito ci impiegherà tantissimo tempo prima di arrivare in forze contro i tedeschi. Per cui lasciano da parte, diciamo così, i tedeschi il fronte orientale, cioè con la Russia, e si impegnano subito sul fronte occidentale contro la Francia. Attaccano il Belgio, che è rimasto neutrale, per attaccare la Francia da più parti. E questa si chiama, è questa, nelle intenzioni dei tedeschi, la guerra lampo. Il problema è che a 40 km da Parigi i francesi riescono ad arrestare l'avanzata tedesca con impegno di tutta la popolazione di Parigi e praticamente la guerra da guerra lampo si trasforma in guerra di posizione, cioè gli eserciti non riescono più a entrare nel territorio nemico, ma devono difendere i poche centinaia di metri conquistate in tanto tempo, ma a volte anche mesi. Sul fronte orientale la Germania riesce ad ottenere qualche vittoria e conquista la Polonia. Quindi si trasforma, dicevo, la guerra da guerra lampo a guerra di posizione, per 2 motivi. Uno, perché gli eserciti avevano una disponibilità di uomini estremamente alta, per cui dopo un assalto i morti potevano essere rimpiazzati subito da soldati nuovi. Secondo motivo, la comparsa di nuove armi con una enorme potenza distruttiva, mitragliatrici, cannoni a tiro rapido, primi carri armati, e quindi capite bene che l'unione di questi due fattori rende molto difficile la conquista definitiva di un territorio e invece il continuo logoramento degli eserciti. Abbiamo la costruzione, vedete a pagina 286 nella scheda in basso, la costruzione delle trincee. Leggetevi questo piccolo brano, La vita in trincea, per scoprire in quali difficoltà si trovavano i soldati dei vari schieramenti. Così, tra attacchi e contrattacchi, conquistando e perdendo ripetutamente gli stessi lembi di terra per mesi e per anni, milioni di uomini persero la vita nella guerra di trincea. Ma questa guerra non è più come quella del 1700-1800, dove solo gli eserciti erano interessati dalla guerra, appunto. Questa guerra riguarda tutta la vita civile, tutta la popolazione civile degli stati coinvolti. Perché? Perché per produrre queste armi di grossa potenza distruttiva tutte le industrie mobilitano tutte le forze lavoro disponibili nei vari stati, per cui anche le donne vengono impiegate nelle industrie. Infatti, se vedete in alto a pagina 288 c'è una foto dove vengono ritratte la produzione di bombe e ci sono appunto molte donne che stanno lavorando. E tutti gli impiegati, gli operai, vengono sottoposti dai governi a una disciplina di tipo militare, per esempio viene proibita ogni forma di sciopero e di protesta. Veniamo all'Italia, che abbiamo detto era rimasta neutrale. Diciamo che l'opinione pubblica è fortemente divisa perché la maggior parte degli italiani è contraria all'intervento in guerra a fianco dell'Austria, che era concepito come il tradizionale avversario. In particolare abbiamo la maggioranza dei socialisti, la stragrande maggioranza del popolo cattolico che era contrario per principio alla guerra, e anche Giolitti, che era stato presidente del Consiglio dal 1903 al 1914. Lui sperava di riottenere Trento e Trieste attraverso un lavoro diplomatico. che invece i sostenitori dell'intervento dell'Italia in guerra chi sono? Sono innanzitutto la monarchia che vuole riaffermare il proprio prestigio in Europa, poi gli industriali che vedono grandi fonti di guadagno alla produzione di armamenti, i liberali di destra che sono capeggiati dal nuovo presidente del Consiglio che si chiama Antonio Salandra, molti democratici, ricordiamo alcuni nomi, Bissolati, Salvemini, i nazionalisti che volevano affermare l'Italia come una delle potenze in Europa, una delle potenze principali in Europa, e Benito Mussolini che fino al novembre del 1914 era stato un convinto astensionista, neutralista, quindi non intervento in guerra dell'Italia. Dal novembre del 14 cambia completamente opinione e viene espulso dal Partito Socialista che era neutralista e diventa interventista, cioè desidera che l'Italia entri in guerra, e fonda un giornale, Il Popolo d'Italia, dove porta avanti le sue idee. Anzi, lui pensava, come altri della corrente sindacalista rivoluzionaria, che la guerra costituisse l'occasione migliore per dare inizio alla rivoluzione. Rivoluzione socialista, quindi, che avrebbe portato eventualmente, come succederà poi in Russia, il proletariato, cioè gli operai, al potere. Ora, il 26 aprile 1915 il governo italiano cosa fa? In gran segreto, senza dire nulla all'Austria e alla Germania, che erano le sue alleate, firma un patto segreto con la Francia e l'Inghilterra. E quindi scavalca il Parlamento, non dice niente al Parlamento, e a questo punto cosa succede? Che alcuni giornali, come Corriere della Sera e Giornale d'Italia, iniziano una violenta campagna contro i neutralisti. E lo stesso Giolitti, pensate, viene chiamato un traditore. Questo perché? Perché bisogna cambiare opinione, far cambiare opinione alla gente sulla necessità di entrare in guerra. Quindi cercare di appoggiano i giornali chi vuole entrare in guerra in maniera tale che anche l'opinione pubblica sia d'accordo o perlomeno cambi opinione su questa decisione. Diciamo che la firma del trattato fra Italia, Inghilterra e Francia ormai era cosa fatta, per cui il Parlamento e tutti i gruppi politici sono costretti in un certo senso a votare a favore dell'intervento, e quindi i giornali influenzano l'opinione pubblica, il re fa un patto segreto con Francia e Inghilterra e praticamente decide lui esautorando il Parlamento, e quindi il 24 maggio 1915 anche l'Italia entra in guerra a fianco dell'Intesa, quindi a fianco della Francia, Inghilterra e Russia. Le musiche che avete ascoltato sono di Vladimir Sterzer e di Matthias Westlund. Le trovate entrambe sul sito www.giamendo.com.